Questa è la prova di comprensione orale, livello base. Sentirete ogni testo due volte. Dopo ogni ascolto avrete tempo per svolgere il compito. Prova numero 1. Adesso avete tempo per leggere la prova numero 1. Ecco il primo ascolto della prova numero 1.
E infine, pagine scelte, il libro di oggi ci porta nella magica Ortigia, le isole di Norman e vincitore del premio Campiello Opera Prima 2020, e ce lo racconta l'autrice Veronica Galletta. È un viaggio rituale nella bellissima Ortigia, cuore di Siracusa, attraverso il quale la giovane Elena, dopo l'inaspettato abbandono della madre, riesplora il suo passato.
E verrà un altro inverno e un noir che scava negli aspetti ipocriti e oscuri della provincia italiana. Il protagonista, Bruno, si sposa in seconde nozze con Federica, una donna più giovane di lui, e va a vivere in un paesino di una valle del nord Italia. È un forestiero, uno che non appartiene al territorio in cui vive, e diventa vittima di atti intimidatori per mandarlo via. Durante un pestaggio viene ferito e la situazione precipita. Ci sono tanti colpi di scena, tante verità nel libro, ma l'unico in fondo a conoscere la verità è il lettore. Il libro racconta la storia di Nina, una donna ucraina di lingua russa, molto colta, costretta a fare la badante in una città italiana dove accudisce una signora anziana. Lo fa per garantire un futuro a sua figlia, per farle studiare medicina in Ucraina, dove è rimasto anche suo marito, malato. In Italia Nina affronta la solitudine, ma ritrova anche la sua passione per la letteratura russa, in particolare per Chekhov, e così inizia a frequentare la facoltà di slavistica dell'università. Morosinotto, 42 anni, veneto, è scrittore, traduttore, giornalista e un autore di libri per ragazzi molto amato e prolifico. Ha pubblicato più di 50 romanzi tradotti in 24 lingue che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti in Italia e all'estero. I suoi libri conquistano l'attenzione dei più giovani che passano molto tempo in rete. Per questo gli ho chiesto se sia cambiato il modo di scrivere con l'avvento dell'era digitale e come si scriva un romanzo che possa interessare anche i ragazzi d'oggi che vivono sui social network. Certo, c'è ancora molto da fare per modernizzare la filiera editoriale italiana e si deve portare avanti anche un lavoro culturale per avvicinare maggiormente le persone alla lettura. In questo senso è importante partire dalle scuole, dai più giovani. Sicuramente combinare linguaggi moderni legati al mondo digitale visivo, come quello dei fumetti, appunto, può essere un modo per conquistare nuovi lettori.
Adesso avete tempo per svolgere il compito della prova numero 1. Ecco il secondo ascolto della prova numero 1.
E infine, pagine scelte, il libro di oggi ci porta nella magica Ortigia, le isole di Norman e vincitore del premio Campiello Opera Prima 2020, e ce lo racconta l'autrice Veronica Galletta. È un viaggio rituale nella bellissima Ortigia, cuore di Siracusa, attraverso il quale la giovane Elena, dopo l'inaspettato abbandono della madre, riesplora il suo passato.
E verrà un altro inverno e un noir che scava negli aspetti ipocriti e oscuri della provincia italiana. Il protagonista, Bruno, si sposa in seconde nozze con Federica, una donna più giovane di lui, e va a vivere in un paesino di una valle del nord Italia. È un forestiero, uno che non appartiene al territorio in cui vive, e diventa vittima di atti intimidatori per mandarlo via. Durante un pestaggio viene ferito e la situazione precipita. Ci sono tanti colpi di scena, tante verità nel libro, ma l'unico in fondo a conoscere la verità è il lettore. Il libro racconta la storia di Nina, una donna ucraina di lingua russa molto colta, costretta a fare la badante in una città italiana dove accudisce una signora anziana. Lo fa per garantire un futuro a sua figlia, per farle studiare medicina in Ucraina, dove è rimasto anche suo marito malato. In Italia Nina affronta la solitudine, ma ritrova anche la sua passione per la letteratura russa, in particolare per Chekhov, e così inizia a frequentare la facoltà di slavistica dell'università. Morosinotto, 42 anni, veneto, è scrittore, traduttore, giornalista e un autore di libri per ragazzi molto amato e prolifico. Ha pubblicato più di 50 romanzi tradotti in 24 lingue che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti in Italia e all'estero. I suoi libri conquistano l'attenzione dei più giovani che passano molto tempo in rete. Per questo gli ho chiesto se sia cambiato il modo di scrivere con l'avvento dell'era digitale e come si scriva un romanzo che possa interessare anche i ragazzi d'oggi che vivono sui social network. Certo, c'è ancora molto da fare per modernizzare la filiera editoriale italiana e si deve portare avanti anche un lavoro culturale per avvicinare maggiormente le persone alla lettura. In questo senso è importante partire dalle scuole, dai più giovani. Sicuramente combinare linguaggi moderni legati al mondo digitale visivo, come quello dei fumetti, appunto, può essere un modo per conquistare nuovi lettori.
Adesso avete tempo per controllare le vostre risposte. Fine della prova numero 1. Prova numero 2. Adesso avete tempo per leggere la prova numero 2. Ecco il primo ascolto della prova numero 2.
Il design è una delle eccellenze italiane che crea tendenza a livello mondiale, questo negli ambiti più diversi, dalla moda all'arredamento al design automobilistico. Lo stile italiano è molto apprezzato in Germania, ma anche il design tedesco è stimato in Italia. La collaborazione tra designer italiani e tedeschi è molto intensa. Ma perché Italia e Germania sono così unite nel design? Che cosa c'è alla base di questo scambio reciproco di idee e progetti? Lo chiedo a Paolo Tuminelli, professore di concept design alla Technische Hochschule, il Politecnico di Colonia.
Vedi, il design italiano, ma direi il design in generale, forse è un equivoco per una famosa frase dell'architetto Sullivan, viene sempre registrato fra la funzione e l'estetica. E allora si potrebbe dire che se i tedeschi erano ossessionati dalla funzione, quindi i maestri della funzione, tutto che deve essere perfettamente e rigorosamente pratico, gli italiani, si potrebbe dire, sempre esagerando, che fossero invece ossessionati dall'estetica, dalla bellezza, noi la chiamiamo la bella figura. Quindi se tu vuoi molto superficialmente mettere insieme estetica e funzione, per forza di cose hai un'unione italo-tedesca.
E come si è adeguato il design nelle diverse epoche storiche ai cambiamenti dei valori sociali? Ci potresti fare anche degli esempi concreti?
Con la maturità del design dopo gli anni 80, poi negli anni 90 l'apertura dei mercati, la società diventa globale non solo il design, ma si accelerano tutti i fenomeni di consumo legati al design. Per cui non mi basta un telefono, non mi basta una macchina, non mi basta una televisione, ne voglio tanti, ne voglio di colori diversi, ne voglio uno per ogni stanza. Diciamo che quella che gli americani chiamano la conspicuous consumption, quindi il consumo esagerato, porta ovviamente alla proliferazione del design. Oggi quindi il design diventa meno longevo, più multiforme, più veloce, e ci porta ad avere tutte queste cose meravigliose che noi conosciamo, amiamo, comperiamo e poi buttiamo via prestissimo.
C'è però anche una grande attenzione all'ecologia e alla sostenibilità. È frutto di un cambiamento sociale, diciamo, tipico del momento che stiamo vivendo?
Nel design il tema della sostenibilità non è nuovissimo, se ne parlava già negli anni Ottanta come reazione a tutta una serie di fenomeni culturali che avvennero negli anni 70. Nel mercato invece è un fenomeno presente soprattutto adesso. Essere verdi non è una questione solo politica, è una questione di atteggiamento nei confronti del quotidiano, ed ecco che si capisce che la moda, per esempio, che è forse uno dei motori più forti nel design, io assimilo la moda al design perché di questo si tratta, ci porta a consumare sempre di più, e allora si dice, invece di consumare di meno, che è triste, cerchiamo di consumare meglio, cioè cerchiamo di produrre, distribuire, consumare, anche poi smaltire tutto quello che desideriamo in maniera più sostenibile.
La sostenibilità, la coscienza per un consumo più consapevole, dice Tuminelli, è un criterio importante per il design di oggi. A Colonia, all'Istituto Italiano di Cultura, è stata aperta proprio oggi la mostra It Is, tradizione, invenzione, condivisione e responsabilità nel design italiano contemporaneo. It Is unisce elementi analogici e digitali offrendo un'esperienza audiovisiva. La mostra, che si può visitare fino al 22 di aprile, si propone di far conoscere e approfondire il lavoro di alcuni tra i designer di ricerca più qualificati e interessanti del panorama italiano di oggi.
Adesso avete tempo per svolgere il compito della prova numero 2. Ecco il secondo ascolto della prova numero 2.
Il design è una delle eccellenze italiane che crea tendenza a livello mondiale, questo negli ambiti più diversi, dalla moda all'arredamento al design automobilistico. Lo stile italiano è molto apprezzato in Germania, ma anche il design tedesco è stimato in Italia. La collaborazione tra designer italiani e tedeschi è molto intensa. Ma perché Italia e Germania sono così unite nel design? Che cosa c'è alla base di questo scambio reciproco di idee e progetti? Lo chiedo a Paolo Tuminelli, professore di concept design alla Technische Hochschule, il Politecnico di Colonia.
Vedi, il design italiano, ma direi il design in generale, forse è un equivoco per una famosa frase dell'architetto Sullivan, viene sempre registrato fra la funzione e l'estetica. E allora si potrebbe dire che se i tedeschi erano ossessionati dalla funzione, quindi i maestri della funzione, tutto che deve essere perfettamente e rigorosamente pratico, gli italiani, si potrebbe dire, sempre esagerando, fossero invece ossessionati dall'estetica, dalla bellezza, noi la chiamiamo la bella figura. Quindi se tu vuoi molto superficialmente mettere insieme estetica e funzione, per forza di cose hai un'unione italo-tedesca.
E come si è adeguato il design nelle diverse epoche storiche ai cambiamenti dei valori sociali? Ci potresti fare anche degli esempi concreti?
Con la maturità del design dopo gli anni 80, poi negli anni 90 l'apertura dei mercati, la società diventa globale non solo il design, ma si accelerano tutti i fenomeni di consumo legati al design, per cui non mi basta un telefono, non mi basta una macchina, non mi basta una televisione, ne voglio tanti, ne voglio di colori diversi, ne voglio uno per ogni stanza. Diciamo che quella che gli americani chiamano la conspicuous consumption, quindi il consumo esagerato, porta ovviamente alla proliferazione del design. Oggi quindi il design diventa meno longevo, più multiforme, più veloce, e ci porta ad avere tutte queste cose meravigliose che noi conosciamo, amiamo, compriamo e poi buttiamo via prestissimo.
C'è però anche una grande attenzione all'ecologia e alla sostenibilità. È frutto di un cambiamento sociale, diciamo, tipico del momento che stiamo vivendo?
Nel design il tema della sostenibilità non è nuovissimo, se ne parlava già negli anni Ottanta come reazione a tutta una serie di fenomeni culturali che avvennero negli anni 70. Nel mercato invece è un fenomeno presente soprattutto adesso. Essere verdi non è una questione solo politica, anche una questione di atteggiamento nei confronti del quotidiano, ed ecco che si capisce che la moda, per esempio, che è forse uno dei motori più forti nel design, io assimilo la moda al design perché di questo si tratta, ci porta a consumare sempre di più, e allora si dice invece di consumare di meno, che è triste, cerchiamo di consumare meglio, cioè cerchiamo di produrre, distribuire, consumare, anche poi smaltire tutto quello che desideriamo in maniera più sostenibile.
La sostenibilità, la coscienza per un consumo più consapevole, dice Tuminelli, è un criterio importante per il design di oggi. A Colonia, all'Istituto Italiano di Cultura, è stata aperta proprio oggi la mostra It Is, tradizione, invenzione, condivisione e responsabilità nel design italiano contemporaneo. It Is unisce elementi analogici e digitali offrendo un'esperienza audiovisiva. La mostra, che si può visitare fino al 22 di aprile, si propone di far conoscere e approfondire il lavoro di alcuni tra i designer di ricerca più qualificati e interessanti del panorama italiano di oggi.
Adesso avete tempo per controllare le vostre risposte. Fine della prova numero 2. Prova numero 3. Adesso avete tempo per leggere la prova numero 3. Ecco il primo ascolto della prova numero 3.
Colpi di fulmine. Le bionde tedesche che conquistavano l'uomo italiano e poi il sole, il mare, le estati eterne, i flirt sulla spiaggia, la dolce vita. Tutti i cliché che hanno contribuito ad accendere la passione dei tedeschi e delle tedesche per il bel paese e magari a non mettere in risalto i lati meno scintillanti dell'Italia. Ma per molti l'Italia era il paese della leggerezza, della gioia di vivere, del gusto di divertirsi, del chiacchierare per ore in piazza o al mare con l'acqua che arriva fino alla pancia. E la quintessenza di tutto questo era la musica italiana. Si ritornava dalle vacanze al mare, dalla riviera romagnola, canticchiando ancora qualche canzone suonata a ripetizione dai jukebox sulla spiaggia o ballata nelle discoteche. E quindi oggi con Cosmo Italiano facciamo un viaggio indietro negli anni 60 per arrivare a scoprire come in quegli anni si sia sviluppato questo amore dei tedeschi per l'Italia. Al microfono Filippo Proietti. L'amore dei tedeschi per l'Italia, ma anche viceversa, degli italiani per la Germania. Negli anni 60 spesso le turiste o le studentesse tedesche viaggiavano il bel paese. L'italiano rimaneva colpito dal fascino esotico di quelle donne alte, bionde, dagli occhi blu, spesso molto più emancipate delle donne italiane. Dall'altra parte i tedeschi e le tedesche scoprivano dei posti bellissimi, caldi, lontani dal grigiore di molte città tedesche. Ed ecco che scoppiano delle passioni che spesso dureranno una vita, come quelle che ci racconta Marina Collaci in questo servizio in cui ha incontrato delle coppie italo-tedesche nate proprio in quegli anni.
Il professore Enrico Pugliese è un celebre sociologo. Lui ha conosciuto e sposato sua moglie Sigrid negli anni 60.
Il nostro caso è un po' diverso perché si tratta di due persone che prima ancora della storia d'amore cominciano a frequentarsi come amici. Abbiamo 25 anni perché siamo nati nello stesso anno, lontano 1942, quindi siamo ora ottantenni entrambi. E allora mia moglie aveva questa idea di lavorare in un paese sottosviluppato e quindi venne nel sud Italia e lavorava con i bambini celebrolesi, era fisioterapista, aveva preso una specializzazione all'Università di Heidelberg. E quindi lei rispose a un annuncio sul giornale di fisioterapia per questo posto a Napoli. E così ci incontrammo per caso e abbiamo cominciato subito a discutere di politica.
Entrambi volevano cambiare il mondo.
Lei era una donna emancipata, decisamente. Io credo che era un po' meno reazionario della media del nostro gruppo di amici di estrema sinistra, peraltro, che si meravigliavano se... Le poche volte che io restavo a casa, diciamo perché c'era la bambina, mentre magari mia moglie usciva per una riunione che si faceva in un paesino dove facevamo politica.
Ed ecco come le tedesche femministe hanno educato l'uomo italiano.
Adesso avete tempo per svolgere il compito della prova numero 3. Ecco il secondo ascolto della prova numero 3.
Colpi di fulmine. Le bionde tedesche che conquistavano l'uomo italiano e poi il sole, il mare, le estati eterne, i flirt sulla spiaggia, la dolce vita. Tutti i cliché che hanno contribuito ad accendere la passione dei tedeschi e delle tedesche per il bel paese e magari a non mettere in risalto i lati meno scintillanti dell'Italia. Ma per molti l'Italia era il paese della leggerezza, della gioia di vivere, del gusto di divertirsi, del chiacchierare per ore in piazza o al mare con l'acqua che arriva fino alla pancia. E la quintessenza di tutto questo era la musica italiana. Si ritornava dalle vacanze al mare, dalla riviera romagnola, canticchiando ancora qualche canzone suonata a ripetizione dai jukebox sulla spiaggia o ballata nelle discoteche. E quindi oggi con Cosmo Italiano facciamo un viaggio indietro negli anni 60 per arrivare a scoprire come in quegli anni si sia sviluppato questo amore dei tedeschi per l'Italia. Al microfono Filippo Proietti. L'amore dei tedeschi per l'Italia, ma anche viceversa, degli italiani per la Germania. Negli anni 60 spesso le turiste o le studentesse tedesche viaggiavano il bel paese. L'italiano rimaneva colpito dal fascino esotico di quelle donne alte, bionde, dagli occhi blu, spesso molto più emancipate delle donne italiane. Dall'altra parte i tedeschi e le tedesche scoprivano dei posti bellissimi, caldi, lontani dal grigiore di molte città tedesche. Ed ecco che scoppiano delle passioni che spesso dureranno una vita, come quelle che ci racconta Marina Collaci in questo servizio in cui ha incontrato delle coppie italo-tedesche nate proprio in quegli anni.
Il professore Enrico Pugliese è un celebre sociologo. Lui ha conosciuto e sposato sua moglie Sigrid negli anni 60.
Il nostro caso è un po' diverso perché si tratta di due persone che prima ancora della storia d'amore cominciano a frequentarsi come amici. Abbiamo 25 anni perché siamo nati nello stesso anno, lontano 1942, quindi siamo ora ottantenni entrambi. E allora mia moglie aveva questa idea di lavorare in un paese sottosviluppato e quindi venne nel sud Italia e lavorava con i bambini celebrolesi, era fisioterapista, aveva preso una specializzazione all'Università di Heidelberg. E quindi lei rispose a un annuncio sul giornale di fisioterapia per questo posto a Napoli e così ci incontrammo per caso e abbiamo cominciato subito a discutere di politica.
Entrambi volevano cambiare il mondo.
Lei era una donna emancipata, decisamente. Io credo che era un po' meno reazionario della media del nostro gruppo di amici di estrema sinistra, peraltro, che si meravigliavano se le poche volte che io restavo a casa, diciamo perché c'era la bambina, mentre magari mia moglie usciva per una riunione che si faceva in un paesino dove facevamo politica.
Ed ecco come le tedesche femministe hanno educato l'uomo italiano.
Adesso avete tempo per controllare le vostre risposte. Fine della prova numero 3. Fine della prova di comprensione orale. Adesso smettete di scrivere.